17:34 minuti, torniamo in voce con Mariano e, come vi avevamo annunciato, al telefono con l'avvocata Carina Richelme, avvocatessa dell'Onco Facundo Cionesuala e anche, come sapete, dell'altro detenuto mapuche, José Tralcal. Di tutti e due i casi vi abbiamo parlato, più spesso, come dicevamo, di Facundo, però intanto io saluto Carina, bienvenida en Radio Onda Rosa, muchas gracias por tu tiempo.
Hola, les saludo a todos desde Gualmapu, gracias por la invitación.
Bueno, como decía, más o menos quien escucha conoce bastante bien la situación en que se encuentra el Onco Facundo Cionesuala, y claro, lo que primero me viene de preguntarte es de explicar lo que es alrededor de la, digamos, de esa negación enseguida de todas las veces que el Onco pidió la medida alternativa. Eso lo hizo, sabemos, con todos los requisitos completos que se necesitan, y ya creo que son 4 veces que se lo niegan. Si nos pueden contar un poco, además de leer un gran racismo, seguramente una persecución, que es además lo que está alrededor de ese de esa manera de actuar de la justicia.
Bueno, efectivamente el Onco Facundo desde fines del año 2019 cumple con todos los requisitos para poder postular a un beneficio que todos los presos que están en Chile pueden acceder, el beneficio de libertad condicional. Poder acceder a ello, tú tienes que cumplir requisitos, es decir, comportarte bien dentro del penal, cumplir la pena que te han impuesto. Él desde el año 2019 puede acceder.
Allora, Carina ci dice che chiaramente io gli ho chiesto appunto di che cosa gira intorno, oltre a leggere l'accanimento giudiziario, cos'è che gira intorno a questo continuo negare i requisiti, le misure alternative al carcere per il Onco. Chiaramente lei ci dice appunto, il Onco soddisfaceva sempre questi requisiti.
Sono 2 anni, da fine del 2019, che il Onco Facundo c'ha tutti i requisiti per poter avere questa possibilità, questo beneficio che dice lei, ovviamente un beneficio che è un diritto, non un beneficio, un diritto per tutti i prigionieri del Cile. La negano, le rifiutano questa possibilità da fine del 2019, avendo tutti i requisiti.
Ok.
Él ha postulado 3 veces ya a los beneficios y la Comisión de Libertad Condicional, que son aquellos encargados de evaluar los antecedentes, se le ha negado. Estos beneficios han sido postulados ante los tribunales, ante los juzgados de Chile, para que ellos se manifiesten respecto de la legalidad de esta negación. Desgraciadamente, los tribunales igualmente han ratificado lo que ha dicho la Comisión de Libertad Condicional, que tiene directa relación con la intervención que no se realiza con pertinencia cultural, sino que es una evaluación que no observa quién es el Onco Facundo, de qué pueblo viene y qué es lo que representa también en el conflicto existente entre los estados, en este caso argentino y chileno, con el pueblo mapuche.
Ci dice Carina che hanno fatto richiesta di fronte ai tribunali. Perché? Perché di nuovo la possibilità di questa misura alternativa è stata rifiutata 3 volte, quindi di fronte a questa situazione si chiede di schierarsi, di dare un'opinione ai tribunali cileni, che ovviamente no, hanno confermato semplicemente questa decisione, e basicamente era quello che ci ha spiegato, in quanto a che sono arrivati addirittura
si è chiesta una motivazione, di palesare una motivazione comunque, per questi dinieghi.
Dopo aggiungeva lei che sono questi tribunali che giustamente non capiscono, e per questo mi remite a quello che ho detto su José Tralcal, no? Su queste domande che alla fine determinano queste cose, non capiscono il ruolo di Facundo Cionesuala, non lo riconoscono non lo capiscono, non riescono, non vogliono, direi, non che non riescono, non vogliono, una decisione ovviamente politica di non riconoscere il ruolo che svolge dentro la comunità mapuche Facundo Jones Guala e perciò come reagisce lui di fronte allo Stato cileno. Karina.
Sì, bueno, nosotros estamos realizando distintas acciones destinadas a que, en definitiva, tanto el Ministerio de Justicia como los organismos pertinentes apliquen los convenios internacionales respecto de la intervención de personas que pertenecen a pueblos originarios, en este caso el convenio 169. En ese contexto hemos llevado adelante una cautela de garantías para que de cuenta cuál ha sido el trabajo, de qué manera se está aplicando el convenio con los presos mapuches.
Allora, chiaramente loro si stanno facendo una serie di azioni per portare a galla questa questione e quindi si stanno rivolgendo al Ministero di Giustizia, alla comunità internazionale e chiaramente quello che è il trattato, la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è quella che appunto indica il comportamento davanti a popolazioni indigene.
E loro stanno chiedendo garanzie rispetto al normale svolgimento, all'attuare di questi diritti, perché non trovano, diciamo, queste garanzie. Karina, sì.
Bueno, respecto de ello, hemos observado que existe una nula disposición de parte de las autoridades administrativas chilenas y que tiene que ver mucho con el colonialismo y el racismo que estas instituciones tienen permeado. Y que también tiene que ver con el actual gobierno que desgraciadamente tiene una disposición de diálogo con quienes pertenecen a los pueblos y que además se manifiestan públicamente en la reconstrucción del territorio mapuche, lo que hace mucho más difícil y además genera una ilegalidad cierta y absolutamente real respecto de la negación de los beneficios que hemos visto además que no solamente ha afectado a Facundo, sino que también otros presos, como en el caso de José Tralcal y de Luis Tralcal, están viviendo la misma situación.
Allora, chiaramente diciamo la disponibilità assolutamente assente di queste istituzioni è palesa quella che è tutta il razzismo che permea tutte le amministrazioni cilene diciamo di questo settore. Tra l'altro appunto il fatto che queste cose vengano negate, abbiamo parlato di questi ultimi eventi, è una cosa che riguarda non solo appunto questo prigioniero in particolare, insomma ci ricorda José e Luis Tralcal.
Certo, e ci ricorda Karina pure che sta diventando e di fatto una situazione di illegalità, già il fatto di non aver rispettato questi diritti, per questo nella risposta precedente ci diceva che stanno chiedendo le garanzie perché vengano rispettate le forme del dovuto processo e questo aggiungeva, certo, non solo con Facundo, quindi là si vede anche un razzismo sistematico, non è personale con Facundo Jones Guala, lo è in quanto rappresentante di una lotta così come José Tralcal, eccetera eccetera.
Si quiere decir algo sobre eso, si no te va a preguntar más.
¿Cómo?
Sí, si quiere seguir.
Ya, sí, la próxima semana vamos a tener dos importantes audiencias en las cuales se pide la intervención judicial para que Gendarmería, en definitiva, quien tiene la obligación de aplicar el convenio 169 y la obligación de evaluar a don José Tralcal como a Facundo Jones Guala, se cuenta de qué manera ha capacitado a sus funcionarios para que ellos puedan intervenir de manera pertinente. Las denuncias que ellos realizan es que los funcionarios no conocen las mínimas cuestiones respecto del pueblo mapuche, no conocen mínimamente cuál sería su cosmovisión, de qué manera se organiza el pueblo mapuche, no reconocen que ellos son autoridades, no reconocen que ellos son parte de la tierra, y esa ignorancia genera evidentemente una evaluación impertinente, ilegal, que deviene luego en la negación de sus derechos.
Ci saranno due udienze la prossima settimana e loro chiederanno, perché la situazione è questa: Gendarmeria ovviamente dovrebbe, no, e l'istituzione a dover applicare la organizzazione, il trattato, no, della OIT, come dicevamo. Comunque succede che non conoscono giustamente la cosmovisione del popolo cileno, quindi questo lo aggiungo io per provare a spiegare, perché lei ci descrive qual è la situazione. Non conoscono, non sanno l'importanza di un lonco, non sanno cosa rappresenta, quello che dicevamo prima, ancora, no? Quindi lì si vede di nuovo questo razzismo, una totale ignoranza, e questo fa sì che loro ovviamente hanno un'interpretazione che non è quella che potrebbero avere se decidessero di prendere un'altra posizione, no?
Cioè loro si trovano a portare queste denunce a persone che non sanno neanche di che cosa stai parlando.
Appunto, sì,
volenti o nolenti, questo non ci cambia. E questo, queste denunce verranno fatte sia per il caso di Facundo sia per quello di José Tralcal. Sí, es una ignorancia que se quiere tener, porque bueno, tú estabas nombrando José Tralcal, yo creo que bueno, esa ignorancia no nos cambia si es querida, si es querer tener esa ignorancia, ¿no? Pero además de esa manera de actuar de la institución jurídica, hay también una... sí, bueno, un acarimiento, no sé cómo decir, pero una persecución a nivel bastante cotidiano, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de los últimos hechos que pasaron en la cárcel con Facundo Guala, que creo insieme, junto con Luis Tranamil, recibieron una punición uno, una denuncia el otro, por la presencia de un policía particularmente racista que aprovecha de su posición racista y autoridad por juntar denuncias en lo que es el no la situación del lonco. Y además por lo que ha sido la situación de José Tralcal, yo sé que hay asistentes sociales que han escrito pericias, pero no son médicos. O sea, seguramente hay una manera de hacer donde es duro también pedir la garantía, ni siquiera se pide el derecho, ¿no? Es como si el trabajo empezara antes.
Sí, efectivamente. Desgraciadamente es parte de la persecución que comienza en llevarlos a juicio y llevar pruebas falsas para poder condenarlos, y que continúa incluso cuando ya son condenados de manera arbitraria, según lo que nosotros hemos expuesto, y que condenados de esa manera hoy día, incluso ellos cumpliendo de manera satisfactoria la pena, niega constantemente y interviene de manera ilegal el Ejecutivo en las audiencias, quien va a un abogado representante del gobierno a pedir que a ellos no se les otorgue ningún beneficio.
Sí, este atteggiamento del cual hablaba Marta, ¿no? Al inicio, spiegando o riflettendo su questo atteggiamento nelle pratiche giudiziarie che viene di nuovo da questa volente o nolente ignoranza, che fa sì che si prenda una posizione politica di fronte ai rappresentanti della comunità Mapuche. E quindi dice questo fa parte, no? Tutte queste forme, tutto questo accanimento che prende diverse forme, fa parte della stessa persecuzione che già comincia con le prove false, no? I processi, già portarli, no? A processo, eccetera, eccetera, e continua addirittura anche una volta condannati, no? Con queste misure, con questo accanimento quotidiano, come diceva Marta, no? Con dei agenti della penitenziaria aperta e palesemente razzisti, no? Che si accaniscono di questa forma particolare con i prigionieri politici Mapuche, e quindi si traduce in questa quotidianità. Dovremmo aspettare, penso, questo che diceva Karina rispetto alla prossima settimana. Karina, por lo tanto, digamos, los próximos pasos, un poco nos lo dijiste, son estos. Tenemos que tener ahora paciencia e imagino trabajar duro para poder llegar a la semana que viene con estas dos audiencias importantes. ¿Qué expectativas, no sé si pedirte, pero qué lectura que nos podrías hacer de posibles escenarios a partir de la semana que viene?
Yo observo y creo que la justicia tiene que ser fuerte respecto de la aplicación de la legislación referente a pueblos originarios. Hoy día nos encontramos en una situación política en Chile bastante álgida, no solamente porque nos encontramos reestructurando nuestra constitución, que además se vienen las elecciones presidenciales, que yo creo que son de las más importantes en los últimos tiempos en la historia, donde el fascismo pretende o quiere llegar al poder de manera democrática, que evidentemente todos los pueblos que estamos en Chile y que habitamos este territorio nos tiene bastante preocupado, y esperamos que la institucionalidad, como lo es el Poder Judicial, realice el trabajo que debe realizar y que significa aplicar la ley, y no ser caso omiso del convenio 169, no olvidarse de quienes se encuentran privados de libertad, más allá de las razones políticas que existan. El Poder Judicial tiene la obligación de aplicar el Estado de Derecho, y lo que nosotros estamos solicitando básicamente es que se aplique el Estado de Derecho de manera simple.
Fa riferimento a una cosa che forse ci siamo dimenticati di tradurre nella risposta precedente rispetto a quando i rappresentanti, soprattutto del potere esecutivo, vanno a fare pressione direttamente, esatto, sui magistrati. Questa è una cosa, scusate, perché viene a riferimento...
Abbiamo citato quando abbiamo fatto l'introduzione della trasmissione, no? Ricordandovi che Facundo ci raccontava che a una di queste udienze, dove lui chiedeva le misure alternative, si è appalesata, adesso non mi ricordo quale tipo di...
funzionario, dici? So,
sì, però forse era anche un bel funzionario alto. Comunque si è presentato
in
aula.
Faceva riferimento a queste cose.
Esatto, no? Quindi chiaramente questo serve a fare pressione su intanto i giudici che sono lì e che vedono che ci sono queste presenze nell'aula, insomma, che se sono in aula poi non vogliamo sapere poi come agiscono, quindi sicuramente queste sono presenze che pesano.
Certo, che fanno pressione. E quindi in questa risposta Carina ci diceva che la giustizia, lei chiede, si aspetta questo, che la giustizia deve essere forte ovviamente nel prendere queste decisioni, perché è una situazione importantissima in Cile, una situazione molto, lo sappiamo, movimentata da due anni.
Il fascismo cerca di infilarsi.
Il contesto proprio odierno ci dice che giustamente ci stanno le elezioni presidenziali, che il fascismo sta cercando di arrivare attraverso le forme democratiche, guarda che ossimoro. Quindi loro sono veramente preoccupati e insistono semplicemente sul fatto che la giustizia deve applicare, no, le garanzie per il dovuto processo, per uno stato di diritto. Semplicemente stanno chiedendo quello, un'indipendenza dei poteri, ovviamente, che la giustizia faccia quello che dovrebbe fare secondo la Costituzione. È così semplice.
Carina, io non so se a livello de judicial tú quieres contarnos algo, si no a mí me gustaría también preguntarte cómo están estos presos que tú sigues, cómo, ¿no? Porque una cosa es pensar en los que el percurso político de esta persona, yo reconozco en el Lonco una de las, no sé, de las personas más coherentes y resistentes como ejemplo humano que yo creo conozco, pero así menos conozco Cetralcal, pero estamos hablando de seres humanos que están sometidos a una violencia cotidiana, psicológica, de red en su pensamiento, en el futuro, nos siguen dándose ejemplos con palabras muy claras, son la misma palabra. Yo sé que ayer o anteayer el pueblo mapuche se manifestó en Temujo bajo la cárcel para saludar a estos presos. Entonces te dejo un poco de tiempo, no sé, para juntar lo que no te hemos preguntado y también recordar que en tantos digamos tratados internacionales y hablas de tribunales, estamos hablando de vida de personas, de la reconstrucción de un mundo, de un pueblo muy digno y no, así que te dejo un poco de espacio para juntar lo que quieras.
Bueno, lo cierto es que los presos mapuches y en realidad el conflicto y que deviene en una de las deviene en el cancelamiento de los dirigentes tiene que ver con la utilización de la entidad, quienes se han dejado y utilizar políticamente para instaurar lo que en definitiva es la guerra que comenzó en 1856 con el ingreso del ejército al sur del Biobío, que hoy día quienes son parte de las instituciones del Estado chileno, que se ha hecho parte de una voz de no reconocer esta guerra que comenzó, esta usurpación que comenzó, han seguido manifestándose y utilizando la palabra Estado de Derecho para decir que en definitiva lo que hacen está resguardado según sus normas que han sido creadas ilegítimamente en un territorio que que ha vivido un genocidio de un pueblo. Los presos hoy día, bueno, y decirlos porque me comunico ciertamente con ellos, se encuentran en una posición bastante digna, firme, siempre exigiendo su derecho, pero siempre teniendo absolutamente claro que viven una posición que es parte también de lo que significa reconocer quiénes son y la defensa de un pueblo, en este caso de Facundo, que representa además la defensa de un pueblo y que se encuentra a ambos lados de la cordillera, lo que duele también al Estado chileno y al Estado argentino. Así que yo, bueno, les agradezco mucho la comunicación, el interés que desde tan lejos, desde el otro lado del mundo, se interese de lo que está pasando acá. Desgraciadamente no pasa lo mismo en el país, existe mucha desinformación y en general la gente no le interesa saber lo que está sucediendo. Para ellos más bien esto es un problema, un conflicto que no les genera, y que además, bueno, los medios de comunicación hacen parte de eso también. Y que, bueno, es muy importante toda esta expansión de información para así lograr las mejores condiciones para los lamienes que se encuentran privados de libertad, y ojalá poder acceder rápidamente a los beneficios a los cuales ellos tienen derecho y se les ha negado ilegalmente.
Bene, chiaramente lei dice che quello che noi vediamo è una guerra che adesso è in queste aule, ma è cominciata nel 1800, mi pare 55, quando c'è stata proprio
1861.
Ah, 61, mi ricordavo.
Fino al 1883, okay.
Perché
l'occupazione
l'occupazione dell'Araucanía, lo abbiamo raccontato, quello che è stato il genocidio del popolo Mapuche, non ci sono altri nomi, e che adesso si sta palestando in questo modo. Di fronte invece c'è un popolo firme, fermo, che ha chiaramente il suo percorso, che torna a fare un lavoro, e questo è l'atteggiamento che si tiene esattamente di fronte a tutta questa gente, quello che succede a questi prigionieri e alla Palestina.
Sì, ognuno di loro con una consapevolezza di ciò che rappresentano di
esatto,
fronte
no?
al loro popolo.
Facundo ce lo fa vedere sempre, la
ringraziava
sua forza,
Carina, ovviamente l'interesse di Radio Onda Rossa, la possibilità di parlare, diciamo, di questo dall'altra parte dell'oceano, perché dice che purtroppo non è così nel Cile, no? Ovviamente, come non succede nemmeno nell'Argentina, aggiungo io, ma è una possibilità importantissima questa di poter parlarne, ovviamente per questo, per cercare la solidarietà.
Carina, yo te ringrazio, te agradezco muchísimo. Nosotros en cambio estamos aquí pendientes, sabiendo que ustedes saben que acá estamos para darle voz cada vez que creen necesario. Así que si lo ves, llévale un abrazo desde esta radio, desde la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche, y otra vez muchas gracias.
Ya, muchas gracias a ustedes. Les llevaré los saludos entonces tanto a Facundo como a José Talcal.
Un saludo grande.
Un saludo grande, fuerza, Marichi.
Estoy muy bien.
Hasta luego.
Chao.
Abbiamo quasi guarda partivo con lo spagnolo, continuavo col mood. Abbiamo parlato con Carina Riquelme, l'avvocatessa di José Tralcal, di Facundo Jones Uguala, parole veramente importanti. Molto chiare, ci ha fatto come sempre un riassunto molto didattico per poter seguire il caso e alcuni tecnicismi, no, su come si chiedono le cose, perché vengono rifiutate, ma anche, soprattutto, credo più interessante, perché ci aiuta veramente a capire la situazione, diciamo, quel contesto, no, in quale giustamente contesto sociale, politico, culturale si svolge questa vicenda. Da una parte lo Stato cileno, dall'altra parte un popolo che difende la sua cosmovisione, la loro cultura, la loro terra, e che si trova di fronte a un accanimento prodotto da un'ignoranza, come dicevamo, volente o nolente, comunque fa sì che lo Stato cileno di questa forma prende una posizione. Questa posizione è sempre quella del carnefice, purtroppo per il popolo Mapuche, quindi molto chiara anche per capire veramente questo razzismo strutturale in tutte le istituzioni, no?
Mamma mia,
da
sì,
quelle
proprio
giudiziarie a quelle più repressive, no? Come può essere la penitenziaria, ma tutte, ignorando di nuovo così la situazione è sbilanciata, cioè veramente non vengono rispettati i più bassi diritti umani, no? Perché c'è
cosa che non abbiamo detto, perché noi chiediamo uno stato di diritto che comunque è uno stato di diritto della vostra I Mapuche ci dicono questo: noi siamo qua a rivendicare un principio che è lo Stato di diritto, che è lo Stato di diritto della democrazia che voi ci imponete e manco ci votate, ecco.
Così. Sì, qua, cioè, allora poi, qua, ecco. Qua siamo ovviamente, e lo sapete, siamo contro il carcere. Vorremmo una società nella quale non fosse necessaria una misura come quella del carcere, no? Comunque la situazione del popolo Mapuche, dei prigionieri politici Mapuche in Cile già va oltre tutto, perché anche in una società che può concepire l'idea del carcere come forma di punire o di risolvere paradossalmente qualcosa, almeno dovrebbero essere rispettati alcuni diritti, penso io, no? Se ci troviamo d'accordo, qua siamo contro quelle misure, insisto, vorremmo sicuramente un'altra società che non abbia bisogno delle carceri, così di carcere non si muore e di carcere nemmeno si vive, quella sarebbe l'idea. Però qua dico, non rispettiamo manco le basi, no?
Manco le basi.
Manco poco le basi. No, cioè, no. Questo voglio dire.
In
così
tutto
capite.
Ciò, adesso,
stiamo,
guarda,
parlando,
esempio,
stiamo parlando di uno Stato.
No, poi infatti vi potremmo leggere anche, no? Perché
cioè, questa è una cosa.
Poi ci sono le elezioni, allora mo ve lo dico subito, perché poi tu mi provochi. Allora.
Ah, le elezioni.
Scusa,
no?
Però. Allora, per esempio, te dico subito che c'è sta qua Mister Simpatia Boric.
il candidato dello spazio progressista
che ha detto subito certo che noi siamo progressisti, noi mica siamo come Piñera, però il popolo Mapuche sono bravi quelli che lavorano, perché questi che danno fuoco alle cose a noi non ci piacciono e devono sapere, anzi ha proprio citato il nostro amico il lonco Juan Pichun, l'ha proprio nominato, gli ha detto caro Juan Pichun, perché il lonco comunque si sta facendo sentire dopo quello che è successo, insomma hanno giustiziato. Allora che succede? Che proprio veramente un attimo prima di quest'ultimo omicidio c'è stata l'uscita dell'autopsia della morte di Pablo Marchand. Pablo Marchand, ve l'abbiamo detto, è stato un compagno che è stato ucciso qualche settimana fa. Vi ricordate che noi abbiamo mandato il Travun e la riunione in cui vi abbiamo mandato l'audio dei due lonco e di una compagna che parlavano? Poco tempo dopo, proprio in quel territorio, uccidono un compagno, Pablo Marchand. Esce l'autopsia l'altro giorno, mentre esce l'autopsia di Pablo Marchand in Cile, che dice che Pablo Marchand è stato giustiziato in ginocchio con un colpo alla nuca. Il primo colpo gli ha preso un braccio, il secondo l'ha preso alla nuca, quindi insomma è stato giustiziato. Veniva ucciso un altro compagno Mapuche in Argentina. Insomma, questo è quello che succede. E il lonco Juan Pichun ha tornato a prendere parola. Noi l'abbiamo intervistato la settimana scorsa, ieri o l'altro ieri, appunto. Boric, mi vengono da fare paragoni, ma sono imparagonabili e poi sono talmente terribili che non li faccio. Però ha detto proprio: noi vogliamo bene al popolo Mapuche, perché il popolo Mapuche è un grande popolo, è un popolo che lavora, cioè quando fa lo schiavo ci piace, se poi però vuole recuperare i propri territori e se incazza pure fa alla CAM, l'ha proprio detto alla CAM, glielo dico a Juan Pichun, glielo dico, devi stare calmo perché non perdoneremo questi atti di violenza.
Sì, piccola pillola di contesto, perché comunque è interessante.
No, perché poi adesso sentiremo questi 4 minuti di audio che ci ha mandato poi la volta scorsa il lonco Juan Pichun.
Sì, sì, certo, però appunto facciamo questa piccola pillola di contesto, perché come diceva Karina Riquelme, ci parlava dell'importanza di questo contesto in Cile, perché ci stanno le elezioni presidenziali, no? Va bene? In queste elezioni presidenziali alcuni dati, così un po' grossolanamente, partecipazione stiamo parlando del 47%, bene? Partiamo da questi numeri. Il candidato che ha preso più voti con all'incirca 28% è stato Katz, credo, una cosa del genere. Stiamo parlando di un uomo che, per quello che ho letto, addirittura da alcuni analisti politici, sta alla destra di Pinochet, per darvi un'idea, più o meno. Questo è il livello, no? E questo 2 anni dopo della rivolta in Cile, quindi uno veramente fa fatica a capire, io da fuori come
e
voi.
Mentre qualcuno ancora, insomma, tutto un processo, no?
No, ma e invece
sembra che parliamo di 3 paesi diversi,
appunto.
Questo sembra, quando parliamo della convenzione costituente, quando parliamo del e quando parliamo di queste cose sembra che parliamo di 3 paesi assolutamente sconnessi, invece parliamo sempre del Cile.
Faceva riferimento Marta a dichiarazioni del candidato, giustamente, dello spazio progressista.
Cioè, non dirlo.
Sì, infatti si fa fatica a dirlo. Comunque è arrivato secondo con all'incirca 25% dei voti, ricordate, con una partecipazione del 47%. L'altra cosa che ci complica ancora, ci rende ancora più difficile la situazione per capirla e per analizzarla in Cile, almeno noi da fuori, io come argentino, anche se geograficamente sono nato, diciamo, molto più vicino al Cile, veramente a voi ascoltatori, ascoltatrici italiani e italiane, vi giuro che non capisco come voi, perché è il terzo posto quasi con un 15%, un tizio che ha fatto ovviamente tutta la campagna, ovviamente ha fatto tutta la campagna dagli Stati Uniti e non si è manco presentato per le elezioni, per i giorni delle elezioni, ha preso il 15%, un personaggio di questo tipo, un neoliberista di questi della scuola di Chicago, di Chicago Boys, che giustamente il Cile, bravo, è stato l'alunno migliore, e questa è la situazione, no? Questo è quindi il panorama politico, istituzionale cileno, ma importante, e come diceva Marta, sembrano veramente tre paesi, no? Da una parte la rivolta, la costituente che sembra che può cambiare le cose, partecipazione dei popoli, dall'altra parte queste elezioni con questi numeri, con questi dati, con uno spazio, un candidato dello spazio progressista che adesso comunque, per come stanno le cose, ovviamente tutti tifano per loro, perché pensati che avere uno più a destra di Pinochet no, non è il meglio. Certo, il popolo mapuche, questo non cambia niente, e questo ci dimostra, a questo voglio arrivare, arriviamo al sunto, no, questo ci dimostra veramente la questione strutturale della quale ci parlava Carina Riquelme, si vede qua, si palesa qua, il candidato dello spazio progressista con queste parole si è rivolto a, certo, i mapuches che si incazzano, sì, non a quelli che, no, chinano la testa e fanno i buoni, fanno l'Uncle Tom del Cile,
l'Uncle Tom,
no? Sembrerebbe e lì uno percepisce, almeno io veramente, quando mi dicono, quando mi parlano di un razzismo strutturale, uno dice, ma dai, stai esagerando, ma guarda,
no,
ma guarda,
infatti parla
la destra,
la
manca,
esatto.
Tutti comunque ce l'hanno con i mapuche, tutti dimostrano quell'ignoranza, tutti lo stesso posizionamento, quindi mi sembra che l'analisi che parla di nuovo di uno Stato razzista, con una struttura razzista che si accanisce dalle forze repressive alle forze giudiziarie, alle forze amministrative, cioè tutto lo Stato, io ci credo, cioè le prove qua di fronte a me quando sento queste cose.